Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti e buona Pasqua, perché per la Chiesa si conclude oggi il grande giorno di Pasqua, 8 giorni come un giorno solo. E la seconda domenica di Pasqua è proprio dedicata alla festa della Divina Misericordia. Ecco allora che comprendete perché questa sera avete sentito i volti della preghiera, che è il tema che ci accompagna, ma il sottotitolo i salmi della misericordia. Perché questo tema? Perché domani, ma già siamo entrati questa sera, è la festa della Divina Misericordia, istituita ufficialmente da San Giovanni Paolo II nel 1992, che la fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica di Pasqua, l'ottava di Pasqua, la cosiddetta Domenica in Albis, e si chiamava così perché i primi cristiani che ricevevano il battesimo il Sabato Santo poi portavano per 8 giorni la veste bianca, la veste battesimale, e la ottava di Pasqua deponevano questa veste bianca portata per 8 giorni. Dunque Giovanni Paolo II, che ha voluto con tanta determinazione questa festa, è morto significativamente proprio all'inizio, ai primi vespri di questa solennità. Nessuno, credo, di chi ha partecipato, di chi era vivo, potrà mai dimenticare quella sera del 2 aprile 2005 in cui venne annunciata la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo II. Potremmo dire che aveva atteso la festa della Divina Misericordia per salire alla casa del Padre. Lui era proprio molto devoto di questa dimensione della Divina Misericordia. La festa come tale era già stata celebrata in Polonia, perché è il Signore stesso che ha chiesto a Santa Faustina Kowalska di istituire questa festa, e Papa Giovanni Paolo II, che ha canonizzato Santa Faustina nell'anno 2000, nel grande giubileo del 2000, ha poi voluto far sì che questa festa fosse estesa non solo alla Polonia, ma alla Chiesa universale. E lui è proprio morto quando ormai eravamo entrati in questa festa, la festa della Divina Misericordia, il 2 aprile 2005. E poi mi colpisce che anche Papa Francesco abbia voluto dedicare un giubileo speciale alla misericordia, per cui questa sera io attingerò alla enciclica Dives in Misericordia di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, e alla Misericordiae Vultus, che è la bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia. Anche questa bolla ugualmente data, porta la data della vigilia della domenica seconda di Pasqua, cioè la festa della Divina Misericordia. Quindi vedete quanti collegamenti. Stiamo entrando, è la vigilia della festa della Divina Misericordia. La Divina Misericordia è stata istituita da Giovanni Paolo II, che è morto e salito alla casa del Padre proprio in questa festa, e Papa Francesco ha istituito il giubileo straordinario della Divina Misericordia, della misericordia, l'11 aprile 2015, ugualmente in questa domenica seconda di Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ma oltre a tutti questi argomenti che vi ho già elencato, faremo un percorso biblico. Sto facendo con voi in quest'anno un percorso sui volti della preghiera, e allora questa sera saranno i salmi della misericordia che ci faranno da guida. E dal momento che l'ultima volta abbiamo visto la figura di Davide, e quindi il salmo della misericordia che ci lascia Davide, il miserere, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato, dal miserere di Davide verremmo al Magnificat di Maria, perché anche il Magnificat è tessuto con il filo d'oro della misericordia. Per ben due volte la Madonna parla di misericordia, di generazione in generazione la sua misericordia. E poi alla fine si è ricordato di Abramo, nella sua grande misericordia. Dio ricorda la misericordia. E prima di dare subito uno stacco musicale, così componiamo, no, tutti questi argomenti che ho messo sul tappeto, che ci terranno belli animati in questa puntata, allora, i volti della preghiera, i salmi della misericordia, la domenica della misericordia. Chi è già stato a celebrare l'Eucaristia, ad esempio anch'io con la mia comunità, abbiamo sentito il Vangelo. L'Evangelo è proprio quello che tiene insieme l'apparizione di Gesù ai discepoli la sera di Pasqua, assente Tommaso, e 8 giorni dopo presente Tommaso, il quale aveva detto: ma se non metterò il mio dito nei segni del chiodo, nelle ferite dei chiodi, e nella mano, nella ferita del costato, io non crederò. Ed ecco che 8 giorni dopo viene Gesù. Vedete, anche questo è molto significativo, perché è questo che ci permette di dire 8 giorni come un giorno. 8 giorni dopo, cioè quando la comunità cristiana è nuovamente riunita, è il giorno del Signore, è la Pasqua, e noi ogni 8 giorni celebriamo la Pasqua settimanale. Quella volta c'era appunto anche Tommaso, e il Signore appare nuovamente, si manifesta, il suo corpo non ha bisogno ormai che gli si apra la porta, attraversa i muri, non ha spessore, e si presenta in mezzo alla comunità. Il risorto è in piedi, è in mezzo, è fortemente simbolica questa presenza in mezzo. Anche l'Apocalisse ci presenterà l'agnello sgozzato in piedi, in mezzo al trono. E poi cosa dice il risorto? Shalom, pace, pace a voi. Mostra le ferite nelle mani, la ferita del costato, questo già la sera della prima Pasqua, il giorno della risurrezione, e 8 giorni dopo si rivolge proprio a Tommaso. Gli ha letto nel cuore, sa benissimo che Tommaso aveva detto: se non crederò, scusate, se non vedrò le ferite e non metterò il dito nelle ferite dei chiodi e la mano nella ferita del costato, io non crederò. Questo Tommaso scettico, dice Sant'Agostino, ci è molto più utile degli altri che hanno creduto subito, perché noi siamo un po' tutti Tommaso, ci ritroviamo in Tommaso, siamo scettici, potremmo dire, per natura, e allora gli siamo grati a Tommaso. Gesù gli dice appunto: smetti di essere incredulo e comincia a diventare credente, e Tommaso esclama quella bella professione di fede: Signore mio e Dio mio. Prima di staccare con una breve pausa musicale, vorrei proprio condividere con voi una preghiera che che mi è venuta dal cuore e che vi lascio proprio per entrare in questo tema. Padre di infinita misericordia, noi ti benediciamo e ti ringraziamo perché ci hai generati nuovamente e ci hai fatti rinascere dal sangue e dall'acqua, sgorgati dal cuore trafitto del tuo Figlio Gesù. Come Tommaso, noi ti adoriamo, o Gesù, e riconosciamo in te il Signore nostro e il nostro Dio. Grazie, Gesù, perché continui ad attirarci a te, perché le impronte dei chiodi che ti hanno tenuto innalzato sulla croce, tra terra e cielo, nello spasimo di un abbraccio universale, e quella ferita al cuore che non ti ha più recato dolore perché eri già morto, ma ha concesso a noi di vedere fino a che punto Dio ha amato davvero questo mondo, fino a dare il suo Figlio come agnello immolato. Ecco, Signore Gesù, quelle tue ferite non cancellate dalla tua risurrezione, ma presenti e luminose, ecco, sono proprio queste tue ferite che ci attirano potentemente e ci fanno esclamare con profonda emozione: Signore mio e mio Dio, noi siamo il popolo rinato dalla tua misericordia, come dice San Pietro nella sua prima lettera. Benedetto Dio che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati per una speranza viva. Grazie, un breve stacco musicale. Riprendiamo, abbiamo fatto il quadro, no, del nostro percorso che questa sera porta come sottotitolo i salmi della misericordia, perché il tema che stiamo portando avanti è i volti della preghiera e i salmi della misericordia sono numerosi. Abbiamo visto la volta scorsa proprio l'esperienza di Davide, il suo peccato. Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Dives in Misericordia, parte da questa esperienza del peccato, dice che è significativo che i profeti nella loro predicazione colleghino la misericordia, alla quale fanno spesso riferimento a causa dei peccati del popolo, con l'incisiva immagine dell'amore da parte di Dio. Il Signore ama Israele con l'amore di una particolare elezione, simile all'amore di uno sposo, e perciò perdona le sue colpe e perfino le infedeltà e i tradimenti. Lo abbiamo visto in particolare con Davide, per cui Davide si rivolge a Dio nella coscienza della gravità della propria colpa e si rivolge però con una fiducia estrema. È molto bello, non finiremo mai di approfondirlo, di farla nostra questa preghiera, Salmo 51, il miserere del re Davide, perché se la colpa è grande, se Davide non è solo l'adulterio con Bezzabea, lo sappiamo, l'abbiamo raccontata la storia il mese scorso, ma è l'aver con così freddezza fatto uccidere il marito di Bezzabea, Uria l'Ittita. Ed ecco che allora, messo di fronte al proprio peccato dal profeta Natan, che gli racconta quella bellissima parabola, la parabola di quel ricco che aveva bestiame di ogni tipo, bestiame minuto, ma anche bestiame grosso, e riceve la visita di un ospite. E per onorarlo cosa fa? Non va a prendere un suo vitello, un suo capretto, un agnellino, no, va a prendere l'unica pecorella di un povero, quel povero che amava quella pecorella, era per lui tutto, la sua compagnia, mangiava dalla stessa tazza, se la teneva sul petto per riscaldarsi la notte. E quando Davide sente questa storia, si riaccende in lui tutto l'amore pastorale, perché Davide era un pastore, si riaccende anche il senso della giustizia e dice: quell'uomo merita la morte. E allora il profeta Natan: tu sei quell'uomo, sei tu quell'uomo, tu avevi donne in grande quantità e il Signore non ti ha fatto mancare di alcun bene, ti ha preso dalle pecore che stavi pascolando, quelle di tuo padre, e ti ha reso pastore del suo popolo, il pastore di Israele, ed ecco che tu sei andato a prenderti proprio l'unica pecorella, la moglie di Uria, l'ittita, che è stato così fedele al suo re e così fedele anche ai suoi commilitoni, che invitato dal re non è sceso a godersi la sua moglie, ma è rimasto alla porta del re a dormire, potremmo dire, all'aperto, sacrificandosi. E allora qui Davide prende consapevolezza del suo peccato e leggiamo alcune espressioni, perché comincia proprio così: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella il mio peccato, la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa. Io riconosco il mio peccato, le mie iniquità mi sono sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Sapete che il sabato santo, è passato solo 8 giorni, io penso che diversi di voi che mi ascoltate avete fatto la veglia pasquale. Ebbene, la liturgia della veglia pasquale nell'Exultet arriva a dire felice colpa. Che paradosso, no? Felice colpa che ci ha meritato un così grande Salvatore. Noi potremmo dire che Davide fa un'esperienza umiliante di tradire così apertamente il Signore, che lo aveva colmato di beni, e Davide resta il grande amico del Signore. Dio non si pente di aver scelto Davide, anzi Dio stesso dice: ho trovato Davide mio servo. Il Messia è figlio di Davide, è un discendente di Davide, Gesù è discendente di Davide, del re Davide, e tuttavia questo re ha peccato, ha molto peccato. Ma cosa sperimenta Davide nel suo peccato? Sperimenta che la misericordia del Signore è più grande, che Dio è impastato di misericordia, e quindi è, potremmo dire, il nostro modello di fiducia, perché, come poi diranno i rabbini, commentando questo salmo, ragionano: Signore, se io ho una grande, potremmo dire, piaga, bene, tu mettici sopra un impacco ancora più grande, perché la tua misericordia è molto più grande del mio peccato. Mi piace ricordare qui anche quello che Papa Francesco, nella bolla di indizione di quel giubileo straordinario della misericordia, verso la fine citava. Leggo proprio dall'ultimo paragrafo una frase molto bella: dal cuore della Trinità, dall'intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene. Ecco, e Papa Francesco ha voluto proprio indire un anno, un giubileo straordinario della misericordia che abbiamo celebrato nel 2015. Passa veloce il tempo, siamo già nel 2019, ma vedete che non possiamo esaurire questo tema della misericordia. E mi sembra proprio bello, domani, solennità della misericordia, ci siamo già entrati liturgicamente, perché con i primi vespri della domenica inizia la domenica, allora possiamo dire che in questa sorgente, in questo grande fiume della misericordia si è bagnato anzitutto Davide, perché dice: lavami tutto dalla mia colpa, pietà di me nella tua grande misericordia. E allora, santo re Davide, che hai sperimentato l'abisso del peccato, che hai sperimentato l'adulterio, l'omicidio e altri peccati, ma hai confidato in, diciamo, ancora più nella misericordia del Signore. Il tuo peccato non ti ha impedito, come ahimè impedirà a Giuda, di sperarti. Tu, re Davide, hai creduto che la misericordia del Signore è più grande del tuo peccato. E quindi pietà di me, o Dio, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato. Lo dobbiamo dire spesso, è preghiera. Vi ho detto, i salmi della misericordia, questo è un salmo fondamentale. Dobbiamo farlo proprio nostra, anziché cedere al senso di colpa, allo smarrimento, inneggiare alla misericordia. Noi onoriamo il Signore in questo modo, perché gli diciamo: Signore, credo in te, confido in te, tu puoi lavarmi tutto, voglio farmi un bel bagno, tuffarmi nel grande fiume della misericordia. Ho passato in rassegna, così, per quando c'è stato il giubileo straordinario della misericordia, ho voluto vedere quante volte ricorre questo tema della misericordia nel Salterio. E non ho la pretesa di averli trovati tutti, però prima di soffermarmi su qualcuno, voglio proprio farvi scorrere quante volte nel Salterio il salmista canta la misericordia. E poi vorrò con voi fare una scoperta, perché a noi viene facile da capire il legame colpa-misericordia, cioè che Davide domandi perdono al Signore e canti: nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità, questo noi lo comprendiamo. Ma sapete che nella Bibbia, nei Salmi, la misericordia è legata alla gratuità, ad esempio, della creazione. Dio è misericordia non solo perché perdona il peccato, ma perché crea. E qui è il senso della gratuità. Israele ha compreso che la divina misericordia è creatrice e quindi canta: hai creato il sole e la luna, eterna è la tua misericordia. Prima ancora del nostro peccato c'è la misericordia. La misericordia è come il grembo materno. Misericordia, chesed, ha a che fare con il grembo, rechem, rachamim, è il grembo, vedete, il grembo della madre si dilata per far spazio alla vita di un altro. E così il grembo materno di Dio ha fatto spazio in sé alla creazione. E perciò noi possiamo cantare la divina misericordia anche quando non abbiamo da domandar perdono del peccato, ma semplicemente contempliamo il creato e cantiamo la misericordia, perché è tutto frutto della misericordia. E prima di vedere questo e prima di lasciare spazio a un altro stacco musicale, allora vi passo in rassegna il salmista che canta la misericordia di Dio e cominciamo con il Salmo 5, che dice così: «Io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa». Funziona per un ebreo quando pensa al Tempio: per la tua grande misericordia intraprendo il viaggio e per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa. Ma mi piace molto pensare che Papa Giovanni Paolo II, che è morto proprio alla vigilia della festa della Divina Misericordia, non è neanche giusto dire vigilia perché era già cominciata, è entrato in cielo proprio con questa parola: per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa. È stato, potremmo dire, preso in braccio dal Gesù misericordioso. Salmo 6, quindi ho citato il Salmo 5, notate che i salmi sono 150 e già nel Salmo 5 si parla di misericordia. Poi il Salmo successivo, il Salmo 6, salvami per la tua grande misericordia. Salmo 13, nella tua misericordia ho confidato. Salmo 25, ricordati di me nella tua grande misericordia, per la tua bontà, Signore. Vedete che sono come ritornelli che noi possiamo interiorizzare. Salmo 25, nello stesso Salmo due volte, al verso 7, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore, e al verso 16, volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Ecco, regalo questo Salmo a chi in questo momento sta vivendo l'esperienza della solitudine, a chi magari si trova in carcere ed è triste, è depresso, o a chi si sente infelice perché sta vivendo varie situazioni di dolore, di abbandono. Penso a migranti, penso ai fratelli cristiani che proprio il giorno di Pasqua hanno provato la morte, il sangue che ha insanguinato i banchi delle chiese e soprattutto i loro cari, le famiglie. Ecco, allora, volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo e infelice. E poi il Salmo 30, ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto. Anche questa è una bella invocazione che possiamo fare nostra. Abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto. Salmo 40. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Vedete come il tema della misericordia attraversa come un filo d'oro la preghiera di Israele, la preghiera dei salmi. Andiamo al Salmo 48, verso 10, e dice il salmista: ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Per noi il tempio è proprio la casa del Signore, ma c'è il tempio che è quello che ciascuno di noi è, perché il tempio vivo di Dio è il nostro corpo, siamo noi. distruggete questo corpo, dice Gesù, e in tre giorni distruggete questo tempio, diceva Gesù quando era vivo e era davanti al tempio di Gerusalemme, e io in tre giorni lo ricostruirò. E chi lo ascolta lo credeva matto: ma come? Ci sono voluti 40 anni a costruire questo tempio e tu in tre giorni lo ricostruirai? Gesù parlava del tempio del suo corpo. Lo capiscono dopo, e infatti ricostruirà quel corpo, ma non fatto più da mano d'uomo, è un tempio corpo risorto. E San Paolo dirà ai suoi cristiani, ai fedeli e a ciascuno di noi: non sapete che voi siete il tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi? E allora noi, dentro questo tempio che è la nostra corporeità, dobbiamo dire: ricordiamo, Dio, la tua misericordia. Ecco, è bellissimo, no? Non solo quando andiamo in chiesa, ma quando noi preghiamo e pensiamo: ma il tempio di Dio sono io, Gesù mi abita, il risorto è in me, io sono il tempio di Dio. E allora ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. E poi ecco un'altra espressione presa appunto dal Salmo di Davide: pietà di me secondo la tua misericordia. E poi una espressione che io me l'ho scelta come programma e ve la regalo, mi piace troppo, è presa dal Salmo 59. Sentite cosa dice: tu, o mio Dio, sei la mia misericordia. Glielo dobbiamo dire, ditela con me: tu, mio Dio, sei la mia misericordia. Non solo abbi misericordia, ma tu sei la mia misericordia. Che bello! Tu sei la mia misericordia. Se domani, oggi, già festa della Divina Misericordia, noi ripetessimo: tu, mio Dio, sei la mia misericordia. Tu sei la mia misericordia. Tu sei la mia misericordia. E poi, e questo nel Salmo 59, tu, mio Dio, sei la mia misericordia. Poi ancora, Salmo 85, vedete come i volti della misericordia nel Salterio, vedete quante espressioni, dice il salmista: misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Anche questo è molto bello: misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Salmo 85, verso 11. E poi il salmo successivo, l'86. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. E ancora il Salmo 100. Buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Dopo lo stacco musicale vedremo che questo lo riprende proprio la Madonna nel Magnificat. Di generazione in generazione la sua misericordia, ma già il salmista lo diceva: eterna la tua misericordia, la tua fedeltà per ogni generazione. E il Salmo 118, dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. E ancora, paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Questo è il Salmo 145, e su questo Salmo mi soffermerò dopo lo stacco musicale, perché adesso vi ho fatto l'elenco, no? Per dire come questo tema meriterebbe di essere proprio approfondito, e il Salterio, quindi la preghiera di Israele, i Salmi, sono attraversati da questo filo d'oro della misericordia. Quindi in questa festività della misericordia, in questa notte in cui Papa Giovanni Paolo II, vigilia della festa della misericordia, ha voluto entrare in cielo. Il giorno non è quello, ma liturgicamente è questo, perché era appunto la vigilia della festa della Divina Misericordia. Allora, di nuovo uno stacco musicale e poi approfondiamo il Salmo 145, che è un inno alla Divina Misericordia, non strettamente legato al peccato, ma alla sua misericordia che si estende di generazione in generazione e abbraccia non solo l'uomo, ma la creazione tutta. Riprendiamo la nostra conversazione, la nostra lezione. Ringrazio tanto gli amici di regia perché hanno messo questo canto, Non cercate tra i morti colui che è vivo, che è la sorgente della misericordia. Infatti, siamo proprio nel tempo di Pasqua, è come un grande giorno di Pasqua, no? L'ottava. San Pietro, pensate che in tutta questa settimana l'ufficio di lettura ci ha fatto leggere la prima lettera di Pietro, e San Pietro lega strettamente la rinascita battesimale con la risurrezione di Gesù, e incomincia così la sua benedizione, l'inno di benedizione: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati per una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quindi bravissimi Claudio e Elisa che avete scelto questo canto. E adesso noi continuiamo questo tema, i salmi della misericordia, approfondendone uno. Prendo il Salmo 144-45, che riecheggia l'esperienza dell'Esodo, ma ci fa anche vedere come la misericordia di Dio non è legata solo al peccato. Noi tendiamo a fare questa associazione: ho peccato, pietà di me, Signore, perché la tua misericordia è più grande. Lo abbiamo visto con Davide, no? Pietà di me, Signore, nella tua grande misericordia, cancella il mio peccato. Ora vedremo però che misericordia è come il grembo materno di Dio. E Dio rivela la sua misericordia già nella creazione, perché per amore, per misericordia, Dio crea tutto ciò che c'è. Allora sentite questo salmo che leggerò per intero, e incomincia così: o Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza, la sua misericordia. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, e questo dobbiamo fare noi. E questo farà la Madonna. Cosa diciamo nel Magnificat? Di generazione in generazione la sua misericordia. Quello che la Madonna sperimenta, ha guardato l'umiltà della sua serva, ecco che lei lo canta di generazione in generazione, la sua misericordia. La Madonna canta questo non perché è peccatrice, ma perché è pienamente consapevole che Dio ha rivolto lo sguardo su di lei, la piccolina, Maria sperimenta la misericordia del Signore, come l'ha sperimentata Israele, e ci invita a cantarla, la misericordia, di generazione in generazione. Allora vedete, una, dice il salmista, Salmo 145, verso 4, una generazione narra all'altra le tue opere. È un bel compito, eh? Facciamolo nostro questo programma, di narrare ai nostri figli, di narrare ai giovani, di annunciare le meraviglie del Signore. E continua il salmista. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. E poi, misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Sapete cosa sta facendo il salmista con questa frase? Sta riprendendo la grande rivelazione del nome del Signore che Dio ha fatto a Mosè sul monte Sinai. Proprio queste parole. Dio dice di sé: misericordioso e pietoso è il Signore. Allora, per capire questa frase del Salmo, voglio farvi il collegamento con la pagina fondamentale della Bibbia, che è il libro dell'Esodo. E pensate, proprio quando Mosè aveva infranto le tavole della legge, perché scendendo dal Sinai vede il popolo che ballava, ma non era un canto per il Signore, era per il vitello d'oro. In 40 giorni si erano già dimenticati del Signore e di Mosè, si erano dimenticati di colui che li aveva fatti uscire dall'Egitto. E Mosè si indigna e infrange le tavole della legge, le 10 parole contro le pendici del Sinai. Ma poi Mosè risale sul monte e chiede perdono al Signore a nome del suo popolo e chiede, che fa? Mosè tagliò 2 tavole di pietra come le prime, si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato, con le 2 tavole di pietra in mano. Vedete, il Signore rinnova l'alleanza, come c'è una seconda Pasqua. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là, presso di lui, e proclamò il nome del Signore. Mosè desiderava tanto vedere il volto del Signore, e il Signore gli dice: guarda, tu non puoi vedermi e restare vivo, però io passerò davanti a te e pronuncerò il mio nome. Siamo in Esodo al capitolo 34, verso 4-7. Fate attenzione se potete, direbbe San Filippo Neri, fate attenzione se potete, perché troviamo qui le parole che verranno riprese dal salmista e che ho appena lette nel Salmo 145. Però è il salmista che riprende quello che Dio stesso dice di sé sul monte Sinai. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui, presso Mosè, e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, a Mosè, proclamando, aperte le virgolette, parole del Signore: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Come facciamo, fratelli e sorelle, a dubitare? Ma sapete che questo tema della misericordia ci lega profondamente anche ai nostri fratelli islamici, perché il muazzin dall'alto, no, del minareto, ogni mattina che cosa proclama? Il Signore Allah è uno, è clemente e misericordioso. Allah, il Signore, il Dio uno, è clemente e misericordioso. E il salmista, che ovviamente, il salmista viene prima di Gesù, cosa fa il salmista? Riprende questa affermazione grande di Dio sul monte Sinai, fatta a Mosè, rileggiamola, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, che conserva il suo amore per mille generazioni, cioè per sempre. Bene, il salmista riprende questa rivelazione e la trasforma in preghiera e dice: una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, anche verso i cattivi, certo. Cosa dice Gesù? Che Dio è come il sole. Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e anche sui cattivi. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Sapete che tristezza se il sole sorgesse solo sui buoni? È mezzo mondo, se non il tre quarti, sarebbe al buio. Che tristezza. E se facesse piovere solo sui giusti sarebbe un grande deserto e siccità, perché non so chi si salverebbe. Ma Dio è misericordioso, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. E allora ecco, è buono verso tutti. E poi, questo anche desidero sottolinearlo, perché finora abbiamo visto di generazione in generazione, ora vedremo che non solo per l'umanità, ma per la creazione tutta, per gli animali, per i campi, i fiori, dice la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Questo a me piace tanto, perché ho un po' un animo francescano e mi piace pensare che la misericordia del Signore è anche per gli uccellini, per la mia gattina, per, insomma, Dio è buono verso tutti, la sua tenerezza è su tutte le creature. Uomini, dice così il salmista, uomini e bestie, tu salvi, Signore, tu apri la mano e sazi la fame di ogni vivente. Quindi un amore, una misericordia universale. Continuiamo perché è proprio bello. È sempre il Salmo 145. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere. Ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Ed ecco, fedele è il Signore in tutte le sue opere e buono in tutte le sue opere. Ora, il salmista ha occhi per chi si trova in condizioni di sofferenza, di malattia, per chi ha le gambe tremolanti, penso agli anziani, che magari sono costretti a star seduti o muoversi con il girello. Ecco, sentite, il Signore sostiene quelli che vacillano, quelli che hanno le gambe che tremano. Non solo, il Signore rialza chiunque è caduto, e qui vale in senso traslato, rialza chiunque è caduto, quindi non c'è una situazione così disastrosa dalla quale il Signore non possa rialzare. Abbi fiducia tu che sei in carcere, perché per tante che ne abbia fatte, e magari io ne ho fatte di più, però sempre mantenere questa fiducia, il Signore rialza chiunque è caduto. E poi questo, gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno, tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Bellissimo. Vedete che queste espressioni non hanno a che fare con il peccato, eppure parlano di misericordia, perché Israele intende la misericordia, lo ripeto, come creazione e come provvidenza. Quindi gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, l'attesa dei popoli, l'attesa di chi ha fame di giustizia, l'attesa degli umili, l'attesa di tutte le creature, perché tutta la creazione, dice San Paolo, geme e soffre le doglie del parto. Allora vediamo come gli uccellini che sono in attesa che mamma la rondine o la mamma passera venga a imboccarli, no, a portare il cibo agli uccellini di nido. Io amo vedere qui, gli occhi di tutti a te sono rivolti e tu dai loro il cibo a tempo opportuno, sazi la fame di tutti. Gli uccelli non seminano, non mietono, ma tu li nutri. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Che dirvi, io vi auguro dal profondo del cuore di poter fare questa esperienza della divina provvidenza. Anche questa è misericordia, fidarsi di Dio che apre la mano e sazia, non ci dà il superfluo, ma se noi abbiamo fiducia, a me capita alle volte, no? Le mie suore mi dicono, ah, non arriva ancora in casa una colomba o un uovo di Pasqua che tu l'hai già dato, scherzo, ma è così, però sapete che vi dico? Che do una colomba e mi arriva subito un'altra, allora io dico scherzando, vedete? Da e ti sarà dato. Qualche volta non succede così, però è bello che succeda così, perché il Signore non si lascia mai vincere in generosità. Mi viene in mente una cosa un po' più seria, che l'ho raccontata la prima volta che sono stata in televisione, non la dimenticherò mai, perché ero stata in Perù e avevo visto una realtà estremamente povera, dove un uomo che aveva 5 figli è stato abbandonato dalla sua moglie. E oltretutto questo si chiamava Alex, era malato anche, aveva diabete e diceva, ma signore, come faccio a dar da mangiare ai miei figli? Ecco che una volta arriva il missionario e avevano fatto la settimana della Bibbia e lui ha aperto la Bibbia sul Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore, che anche parla di misericordia, perché dice mi prepari una mensa di fronte ai nemici, bontà e fedeltà, misericordia mi accompagneranno. Bene, lui apre la Bibbia con il Salmo del Buon Pastore, la lascia lì aperta, e però dentro il suo cuore piangeva, perché dice, tornano da scuola i miei figli e io non ho proprio niente da dare da mangiare. Signore, tu sei il mio pastore, ma io che do da mangiare ai miei figli? Ed ecco che si sente bussare alla porta, toc toc, apre e sapete chi arriva? Arriva un uomo con un sacco di grano, di riso meglio, riso era, sì, sulle spalle e gli dice, secondo Alex, mi sono ricordato che tu avevi fatto un lavoro per me e non ti ho pagato. Se non ti dispiace, ricevi questo riso. Mamma mia, gli venivano le lacrime agli occhi. Ha portato questo riso, grazie, grazie, proprio una provvidenza, perché non sapevo cosa dare da mangiare ai miei figli adesso che tornano da scuola. Finisce di mettere via il riso e sente di nuovo bussare alla porta. Questa volta era una donna, ma che gli dice letteralmente le stesse cose. Secondo Alex, tu mi sono ricordata che tu hai fatto un lavoro per me e non ti avevo sufficientemente pagato. Se non ti dispiace, lei portava un pavo, un tacchino. Beh, gli sono venute le lacrime per davvero e a me poi ha confidato, suor Elena, non l'ho più cambiata quella pagina della Bibbia, la lascio sempre aperta sul Salmo del Buon Pastore. Ecco, io torno adesso al nostro Salmo che è il 145. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Facile dirlo quando il frigorifero è pieno, però è proprio questa fiducia nella misericordia del Signore che invece dobbiamo esercitare quando non abbiamo niente, e chiederglielo con la fede dei semplici che secondo Alex ha sperimentato. Ecco cosa continua a dire il salmista: il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità, appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salvi. E li salva. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome in eterno e per sempre. Ecco, abbiamo fatto un bel salmo, è il salmo 145 o 144, dipende dalla versione, quella nuova è il salmo 145 in traduzione dall'ebraico. E prima di lasciare spazio alle vostre domande, voglio proprio dire che la Madonna ha attinto a piene mani da questi salmi. È bello pensare che Gesù, con la Madonna e San Giuseppe, la loro preghiera era proprio la preghiera dei salmi. E quindi con queste parole si rivolgeva al Padre e ha cantato anche lui i salmi della misericordia, i volti della preghiera, i volti della misericordia. Per cui la Madonna potrà dire nel suo Magnificat, di generazione in generazione la sua misericordia, si è ricordato della sua misericordia. E poi voglio concludere con una poesia, preghiera che ho ricevuto proprio in questi giorni da Marisa Morbiato, che ha mandato diverse, mi manda poesie, preghiere, ma questa è breve. E ve la leggo proprio prima dello stacco musicale perché mi sembra molto adatta anche a questo tema. E, dice, la letizia di speranza l'ho imparata vivendo sulle ali della fede. Ovunque si può volare, restando nel cuore di Dio. All'ombra della croce si vede lo splendore della risurrezione. Quindi, bello, è breve. La speranza l'ho imparata vivendo sulle ali della fede. Ovunque si può volare, restando nel cuore di Dio. All'ombra della croce si vede lo splendore della risurrezione. Ancora buona Pasqua e buona festa della Divina Misericordia. A voi adesso la possibilità di intervenire. Pronto, buonasera, con chi ho la gioia di parlare?
Sì, sono Maria Antonietta di Voghera.
Buonasera e buona Pasqua, Maria Antonietta.
Allora, io la faccio una riflessione, no, sul salmo che lei ha detto, che poi dice tenerezza per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti. E la sua misericordia si espande, perché io penso che l'amore di Dio è tanto grande che non poteva essere contenuto, per cui ha dovuto creare il mondo, l'universo, per poter riversare questa misericordia, questo amore su tutte le creature, e che si è manifestato massimamente in Gesù, perché io penso che Gesù è la misericordia di Dio fatta carne, perché noi la potessimo vedere, la potessimo toccare, la potessimo sentire.
Che brava Maria Antonietta! 10 e lode! 10 e lode Maria Antonietta, sono pienamente d'accordo e lodiamo Dio proprio, la sua misericordia è infinita ed è riversata in tutta la creazione. E Gesù, il risorto dai morti, con le ferite luminose, viene a dirci quanto Dio ci ha amato, davvero. Grazie Maria Antonietta, grazie.
Pronto?
Pronto.
Sor Elena, buonasera, sì. Sono Alba della provincia di Roma.
Buonasera e buona Pasqua, Alba.
Buona Pasqua anche a lei. Senta, io non ho sentito tutta la trasmissione,
sì.
Sono arrivata verso le ultime cose, diciamo, però ho capito il concetto e non so, ho subito chiamato e la linea l'ho trovata. Evidentemente il Signore ha predisposto anche questo. Era un momento di ansia.
Lo sai che domani è la festa della Divina Misericordia?
Sì,
no?
Sì, sì, e dobbiamo fare. Io sono vicina ai sacramenti sempre, conduco il rosario in chiesa. Volevo dire questo, che quando i nostri limiti, e mi era successo proprio poco fa di trovarmi in agitazione con una figlia, io sono vedova sola e ogni tanto i figli vengono qui ancora non sistemati come dovrebbero, insomma come una mamma desidererebbe a livello.
Quanti
però
figli hai?
Due, ce n'ho, il maschio e la femmina. Però ecco, ogni mamma può avere un problema inerente a una sistemazione di ordine naturale, ma soprattutto di ordine spirituale. Noi che siamo vicini ai sacramenti gradiremmo tanto che anche i figli pregassero con noi, stessero un po' più con noi, ci fosse un po' più di dialogo. E oggi, il mondo di oggi sappiamo com'è. Con i telefonini eccetera, oppure con amicizie che pensano in tutt'altro modo. La cosa che io voglio dire, per abbreviare, non essere lunga, è questa: nel momento in cui si perde per un'incapacità di gestire una situazione difficile, si perde il controllo e magari viene fuori l'espressione adirata, tanto per rispondere un po' a una figlia che magari lancia anche lei involontariamente una provocazione. Allora sono rimasta calma stasera, ho risposto per le rime, sì, perché ho detto anche una mamma ha il dovere di rispondere e non sempre abbassare il capo e mormorare poi col cuore e rimanere frustrata. Quando ho sentito che non dicevo nulla di male, ma semplicemente la verità, se arriva o non arriva in quel momento non lo so, però ho detto, Gesù, la misericordia di Dio è grande, perché io stasera sono andata in chiesa, ho recitato il rosario, mi sono avvicinata all'Eucaristia, ho preso l'Eucaristia e quindi sento che la misericordia di Dio mi ha proprio invasa il cuore. Per cui ho detto, l'unica cosa in questo momento che io sono agitata è avere misericordia prima verso me stessa, che ho fatto la reazione, sì, ho fatto quella reazione subito, prima ero portata sempre al senso di colpa, no, ogni tanto una mamma ha pure necessità di alzare il tono della voce. Dopo ho detto, il Signore, avendo misericordia verso di me, mi aiuterà anche ad averla verso questa figlia che magari in questo momento si è espressa in maniera poco, poco.
Grazie
poco,
Alba di questa testimonianza, continua così, è vero. E se ci capita magari involontariamente di non indovinarla, stasera ti è andata proprio bene, no? E il Signore ti ha sostenuta. Qualora non riesci ad essere calma, ti capita involontariamente, tu fai una cosa, getta subito quella frustrazione che ti viene, quella negatività, non con senso di colpa, gettala nel cuore misericordioso del Signore, nel grembo di Dio misericordia, perché no ai sensi di colpa, offrire al Signore anche il nostro peccato, che Lui sa cosa farne, perché Santa Teresa di Gesù Bambino diceva, se avessi mai commesso i peccati tutti del mondo, io sempre crederei che sono come una goccia d'acqua in un braciere ardente. Bello, no? Ecco. Grazie Alba, passiamo ad altre telefonate.
Buonasera. Pronto?
Buonasera. Pronto,
buonasera,
pronto.
Buonasera, Elena. Buonasera.
Buonasera, con chi
io
parlo?
Sono Francesco da Lecce.
Buonasera Francesco,
buonasera,
viva Lecce,
buonasera,
che amo molto.
Grazie. Sorellena, io sto chiamando perché stasera io ho seguito tutta la trasmissione.
Sì.
Mi capita di rado, però quando posso la seguo. Devo dire che mi ha fatto commuovere molto stasera, davvero.
Grazie, lode il Signore.
Sì. E sto chiamando per questo, insomma, perché insomma. Sicuramente la sua anima sarà benedetta in eterno, davvero, perché ogni Vangelo poi detta come le parole di Dio, dette come le ha dette lei stasera, perché ogni parola è una lezione di vita veramente. E poi
guardi,
mi ha fatto ricordare.
Se è venuto.
Prego.
Scusami Francesco, resta in
prego.
Linea, volevo solo dirti che Papa Francesco qualche volta, anzi con insistenza, dice anche ai preti, dimmi, ma tu piangi? Piangere
è
un dono di Dio, è liberatorio.
Soprattutto quando sono lacrime di gioia.
Certo. È una grazia.
Certo, è una cosa bellissima che ha detto Papa Francesco tempo fa, l'ottimismo delude, la speranza mai. E questo, i salmi questo fanno questo, no? In un certo senso, non ci danno molta speranza in questo senso. Quindi, sorella, il paradiso vi appartiene, questo è sicuro. Grazie.
Ma per la misericordia del Signore, certo. Grazie Francesco, buona continuazione della Pasqua.
Pronto?
Pronto.
Pronto, sono Gabriella da Imperia.
Suor Gabriella?
No, suora, solo Gabriella.
Ah, Gabriella solo, da bene, buona Pasqua, Gabriella, avevo capito male, Gabriella da Iseria.
Ho seguito tutto il tuo, con tutto il tuo collegamento con i salmi, è stato bellissimo.
Oh, che contenta.
Adesso vorrei sapere per cortesia se c'è un libro che raccoglie tutti i salmi.
Sì, ce ne sono tanti libri che raccolgono, allora ti dirò, io stessa sto curando una collana, ecco, tra Bibbia e Psicologia, che ha l'intento di commentare anche tutti i salmi. Il primo volume si intitola proprio Guariscimi Dio ed è pubblicato da Cristina Caracciolo e Nello Dell'Aglie. Comunque lei può trovare tanti bei libri, magari poi mi scrive, chiede l'indirizzo a Radio Maria e io le indico quello che ha dato a lei. D'accordo Gabriella?
La ringrazio molto.
Buona continuazione della Pasqua.
Anche a lei, buon proseguimento.
Grazie Gabriella, grazie.
Ringrazione stupenda.
Pronto?
Pronto.
Sorellina, sono Teresa Lancia, ti ricordi di me?
Oh, ma certo, Teresa!
Che emozione sentirti dopo 50 anni, mamma mia, una cosa emozionante.
Ma...
sei stata chiarissima, sei stata coinvolgente, entusiasmante, come sempre.
Così tanto tempo
sei rimasta sempre giovane
ma
di spirito.
50 anni?
50 anni sì, era il 70, pensa un po'. Comunque, chiamami da qualche parte. Il numero adesso non mi va di dartelo.
Va bene, Teresa, tu puoi sempre chiedere a Radio Maria e comunicare. Comunque emoziona anche a me dopo 50 anni.
Mamma
e vedi,
mia,
è la misericordia del Signore che ci ha fatto incontrare
e poi
attraverso Radio Maria.
Subito. Sì, è vero. Prega per me, io prego per te. Va bene?
Ben volentieri,
Teresa. Un abbraccio grande.
Che colmi tutti questi 50 anni, gli abbracci non dati. Grazie.
Pronto? Buonasera, suor Elena. Io sono Giuseppe, chiamo Montu Beccaria.
Buonasera,
di Montu Beccaria, sì, provincia di Pavia.
Pavia, sì.
Io la ringrazio.
Buona
Pasqua a lei. E la ringrazio per quello che ha detto, perché io sono devoto della Divina Misericordia, per cui ho avuto molto piacere e molta gioia in tutto quello che ha detto. La chiamo però per una, come possiamo dire, per una constatazione di fatto, che sia sull'ultima edizione della CEI della Bibbia, che sul messale ambrosiano e anche sul messale romano, perché io seguo entrambi, perché prima stavo a Milano, per cui seguo anche quello ambrosiano. Mediamente nel 70% dei casi la parola misericordia viene sostituita sistematicamente con la parola amore.
Sì.
Purtroppo. Sì, devo dire purtroppo, perché come possiamo dire?
Che... Sì, bella osservazione, Giuseppe, complimenti. Perché vedi, ora si vuole ritornare proprio all'ebraico, che c'è una differenza tra Chesed, Rachamim, e qualche volta, sì, anche in greco viene, la Bibbia dall'ebraico è stata resa in greco, la Bibbia in greco chiamata dei 70, prima della nascita di Gesù, quindi il Nuovo Testamento, che è scritto in greco, attinge dalla Bibbia dei 70, la quale rende con eleos, che vuol dire misericordia, termini che magari in ebraico non sarebbero misericordia. È un po' complessa la cosa, perché riguarda tradizioni, il passaggio dall'ebraico al greco, al latino, all'italiano. Comunque, c'è un amore che include la misericordia, no? Ad esempio, l'amore di Dio per Davide è misericordia, ma di più, la Bibbia dice che la creazione è espressione di misericordia, quindi andiamo bene che la misericordia di Dio è il suo grembo materno e Dio si contrae per fare spazio e si dilata come una donna incinta per fare spazio in sé alla vita altra da sé, e questa è misericordia, perché nella sua grande misericordia anzitutto ci ha creati, siamo il frutto della misericordia già in quanto siamo nati, e poi la rigenerazione, San Pietro lo dice, nella sua grande misericordia ci ha rigenerato. Quindi Giuseppe continua ad avere questo grande amore per la misericordia di Dio. Grazie. C'è qualche altra domanda?
Sì, pronto?
Eccola, pronto.
Buonasera, sono Ada Teresa da Genova.
Buonasera, Ada Teresa.
Mi complimento con la vostra grande bravura. Amo moltissimo il Signore e la misericordia per me è stata, come dire, la molla che mi ha spinto fin da ragazza. Adesso sono anziana, però ho fatto catechismo, sono terziaria. Lettore, tanti titoli, che la cosa più importante è aver amato Dio e poterlo ancora amare, seguirlo
e ricevere, certo, il suo amore, vero, riceverlo,
ecco, sì, anche chiederlo e poi cercarlo anche di darlo,
di diffondere, brava,
sì,
proprio così, quello che riceviamo lo diamo, sì.
Sì, naturalmente no, nella lunga, diciamo, storia in cui ho ringraziato il Signore, attraversato, tante volte mi è andato bene, ma tante volte mi sono trovata come amore, quindi ho dovuto cercare, come dire, quella parolina docile senza strafare, perché la misericordia, lasciando tutta la misericordia di poter fruttificare. Perché
brava.
Io lo trovo molto importante questa cosa, e con i figli, e con i nipoti, con i vicini, con la gente nella chiesa, nel rosario, o le varie funzioni, nel nostro volontariato, tutto il resto, secondo me bisogna sempre avere quella piccola delicatezza, perché la fede è libertà, ecco,
certo.
Tutto dipende dalla grande misericordia,
certo.
E con questo
e
vi vorrei pregare.
Signore, certo.
Sì, io vorrei pregare di poter fare più spesso le vostre bellissime trasmissioni. Vi ringrazio, io vieni con me.
Questo me lo stanno chiedendo in molti. Io passo ai miei cari conduttori che mi scrivono,
sì,
appunto, anche altri. Ma dipende da padre. Credo che...
sì, il nostro grande
che
padre.
Che diciamo grazie intanto per le volte, no,
sì,
che ci possiamo,
sì,
sentire.
Sì.
E grazie davvero,
sì,
Ada,
sì.
Teresa. Continua così. Continua così,
sì, Anna Teresa,
sì. No, ho detto Anna
Teresa.
Scusami, Anna Teresa,
sì,
bellissimo nome.
Ti abbraccio, sì, e ringrazio i miei cari genitori defunti, che tanto amo ancora, e quando
certo.
Dico mamma ti voglio bene, mamma celeste.
E guarda che
mamma,
noi ricordiamo
Teresa.
Anche Genova, è ferita, ma deve essere
grazie.
Abbracciata dalla misericordia.
Grazie,
amiamo
grazie,
Genova.
Perché...
Ciao
Anna
Teresa.
Grazie, buona Pasqua.
Buona Pasqua ancora.
Suena, pronto?
Pronto.
Buonasera e tanti auguri di buona Pasqua e della Divina Misericordia.
Buonasera.
Mi chiamo Elvira e parlo dalla Calabria, da Cosenza. Ho 97 anni.
Ma dai, mi commuove, sento questa voce.
Stasera mi ha commosso lei.
Ma 97 anni?
Sì, stasera.
Ma lei batte la mia mamma, 97?
Sì, 97, 2-2-1922.
Ma complimenti.
Senta, io... La ringrazio che stasera mi ha salvato proprio. Sono a letto sola,
sì.
E la vita è così. Una famiglia numerosissima, ma sono rimasta sola. Ho una corona di nipoti, bravissimi tutti.
Sì.
Però eravamo sei figli, sono rimasta solo io, mamma e papà. I tre fratelli e due sorelle, se il Signore l'ha prese. Allora, stasera...
Ma guarda, mi emoziona a sentire questa telefonata da Cosenza. Mi ridice bene il suo nome.
Elvira.
Elvira, complimenti.
Mi chiamo Elvira Maria Eugenia, ma mi hanno sempre chiamato solo Elvira.
Certo, è bello lungo. Ma io adesso me l'ho scritto tutto. Elvira Maria Eugenia di Cosenza.
Comunque Elvira è, insomma, il nome.
Sì, 97 anni, che il Signore la conservi così lucida e bella,
sì,
fino ai 100,
sì,
che dopo vengo a Cosenza a fare festa con lei, d'accordo?
Grazie, io l'ascolto sempre con piacere quando sono sveglia, perché tengo sempre Radio Maria accesa, in mezzo a un letto antichissimo, sono in mezzo,
ecco,
al letto, tengo la radio,
ah,
sempre accesa Radio Maria.
E viva Radio Maria!
Stasera, viva Radio Maria, siete bravissimi tutti, conduttori tutti.
Grazie!
Allora, io stasera mi sentivo proprio male, mi era venuta un'allergia, non lo so. Io sento sempre il rosario delle sei, stasera a Pompei, e il rosario dei nodi alle otto,
sì,
alle venti, insomma,
sì, sì.
al Divino Amore di Roma, mi piace moltissimo, conosco il Divino Amore anche. Quindi ho ascoltato.
Quindi lei è una donna di preghiera e porti
Sono ignorante perché ho fatto solo la quinta e neanche bene.
Ma guardi, ma lei ha la sapienza
una,
che viene da Dio.
Una santa mamma. E siamo di famiglia religiosa, tutti, ho anche un pronipote, sacerdote, l'ho pure battezzato, è stato veramente un regalo che mi ha fatto il Signore, perché io non sono sposata, ho solo nipoti adesso, nipoti, pronipoti e tris nipoti.
Ma complimenti, complimenti. Ma... allora guardi, lei che prega così tanto, metta tutti nel cuore della Divina Misericordia, no? Affidi proprio tutti che ha una missione molto bella, lei, Elvira, Maria, Eugenia, quella di intercedere per nipoti, pronipoti e per tutto il mondo, perché la misericordia di Dio abbraccia l'universo. Io penso che siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione, perché Elisa e Claudio mi dicono, suor Elena, guarda che c'è anche la compieta. E allora che faccio? Che vi abbraccio anch'io con grande affetto, vi auguro una bellissima domenica della Divina Misericordia e ci ricordiamo, e vi auguro anche un buon mese di maggio, perché siamo ormai alle porte del mese di maggio, quindi con Maria, e ho visto che il quarto sabato del mese di maggio è il 25, per cui io non andrò in onda, però saremo in comunione di spirito con la Madonna e con la misericordia del Signore. Quindi arrivederci, a Dio piacendo, al mese di giugno. Buon tutto e buona festa, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.